Press Corner, la rassegna stampa di Radio Città Aperta.
Un saluto a tutti e tutte, ben ritrovati con il consueto appuntamento del sabato mattina con Press Corner, la rassegna stampa settimanale a cura della redazione di Radio Città Aperta. Io sono Riccardo Menicacci e direi che possiamo iniziare subito con la lettura di un articolo del Corriere della Sera. Le tensioni sull'Europa, la spinta di Crosetto e la frenata di Meloni, di Simone Canettieri. Franchi confronti con il ministro Guido Crosetto, lo smarcamento continuo del leghista Matteo Salvini, una trattativa complicata per ottenere flessibilità sulle spese dell'energia. E poi, non certo ultima per ordine di importanza, l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, tre posizioni diverse nel governo. Vista da Roma, l'Europa sembra essere tornata un problema politico per Giorgia Meloni più che un'opportunità. D'altronde, dopo quasi 4 anni di governo, è stata proprio la Premier l'altro giorno davanti alla platea di Confindustria a usare parole definitive contro il gigante burocratico che deve fare meno e meglio. Cambio di fase, strategia elettorale a uso interno, scenario internazionale complicato, di tutto un po'. Anche se, messi in fila, i dossier iniziano a essere tanti. Il progetto Safe per la difesa è prigioniero di una riflessione politica che vede contrapposti da settimane ormai Meloni e Crosetto, i due fondatori di Fratelli d'Italia. La prima non lo vuole attivare ora per un ragionamento di opportunità politica, il secondo ne fa un punto distintivo del suo mandato, al netto delle smentite di rito su urla e tensioni durante l'ultima riunione a Palazzo Chigi. Nel dubbio, tutto congelato a data di destinarsi. In questo quadro si registra l'irrigidimento di Matteo Salvini. Il leader della Lega negli ultimi giorni si è detto pronto a muovere gli autotrasportatori inferociti per il cano Brezzina su Bruxelles. Poi ha agitato lo spettro del facciamo da soli se l'UE non dovesse concedere margini di scostamento e flessibilità. Una serie di uscite che rientrano nel solco della famiglia europea dei patrioti, certo, ma che si possono leggere anche come il tentativo di arginare il più possibile l'avanzata di Futuro Nazionale, partito di Vannacci. Molto interessato allo shopping dei parlamentari del Carroccio e sempre intenzionato a coprire il mercato elettorale leghista, l'ex generale è tornato a proporre l'acquisto di energia dove costa meno, cioè dalla Russia. Mentre Meloni e i suoi colonnelli hanno chiara la dinamica, così come non sfugge loro la complessità della vicenda che riguarda l'adesione alla UE dell'Ucraina. Il mai di Salvini si trova in mezzo al certo di Tajani per Forza Italia e alla ragionata apertura di Meloni. A Giovanni Donzelli, responsabile d'organizzazione di Fratelli d'Italia, è toccata trovare una sintesi funambolica. Il sostegno a Kiev è per noi fondamentale, ma un ingresso in questo momento vorrebbe dire estendere la guerra a tutta l'Europa. Per Donzelli, a seconda dei punti di vista, hanno tutti ragione, sia Tajani sia Salvini. Da qui si capisce già lo sforzo che dovrà compiere Meloni per arrivare a sintesi da portare al tavolo degli altri leader europei quando si inizierà a discutere dei negoziati. E intanto la vicenda ucraina torna a far scoccare il dardo d'intesa nel recidivo asse giallo-verde che scompare e riappare come l'alta marea. Bene, un articolo che in qualche modo già rende la difficoltà del governo dopo 4 anni di legislatura che si trova in piena crisi interna con tutti e tre gli attori principali della coalizione che stanno continuando a esprimere posizioni politiche diverse e sembrano in qualche modo innervositi dalla prossima campagna elettorale. Passiamo subito al prossimo articolo del Fatto Quotidiano. Romania, drone russo su un palazzo residenziale. NATO e USA, difenderemo ogni centimetro del territorio alleato. Von der Leyen, superato il limite. Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galați, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un'esplosione e un incendio al 10° piano dell'edificio, che ha ferito in modo lieve 2 persone. La Federazione Russa ha ripreso gli attacchi con droni su obiettivi civili e infrastrutturali in Ucraina, ha affermato il Ministero della Difesa di Bucarest, secondo cui il veicolo precipitato è un drone Geran 2, la versione russa del drone kamikaze iraniano Shahed 136. Secondo il Ministero, dall'inizio della guerra in territorio romeno sono stati individuati frammenti di droni in 47 casi, di cui 12 solo quest'anno. La natura senza precedenti dell'evento richiede una risposta ferma, coordinata e adeguata a livello nazionale, alleato e internazionale. Dichiaro con la massima fermezza che la piena responsabilità di questo incidente ricade sulla Federazione Russa, ha scritto su X il presidente della Romania, Nico Surdan, secondo cui non vi è alcuna ambiguità riguardo all'autore e alla causa di questa aggressione. Una grave irresponsabile escalation l'ha definita invece la ministra degli esteri romena, che ha convocato l'ambasciatore russo per delucidazioni. La Romania ha intanto informato gli stati membri europei, gli alleati e il segretario generale della NATO dell'accaduto e ha richiesto misure per accelerare il trasferimento di capacità antidrone alla Romania. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca e ha affermato che l'alleanza continuerà a rafforzare le nostre difese contro tutte le minacce, compresi i droni, ha dichiarato la portavoce Alison Hart sui social media. Mark Rutte, invece, il segretario generale, ha sentito il presidente della Romania e gli ha ribadito che la NATO è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato. La guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite, ha scritto su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Un'incursione di droni russi ha colpito un'area densamente popolata, ferendo dei civili. Sul territorio dell'UE siamo pienamente solidali con la Romania e il suo popolo. Possiamo dunque vedere da questo articolo la sfilata di dichiarazioni dei leader europei e atlantici rispetto allo sconfinamento di un drone russo in territorio romeno. Peccato che non si assista alla stessa nettezza, alla stessa chiarezza, quando a sconfinare nei territori della NATO sono droni ucraini, una questione che è successa fino a poche settimane fa e che ha visto coinvolte la Lettonia e ha visto addirittura la dimissione del presidente lettone per l'inadeguatezza della gestione di quell'episodio. Possiamo quindi andare avanti, passare velocemente alla politica interna per affrontare un tema caro e un tema centrale per la vita di tutti i giorni degli italiani e delle italiane. In Italia a maggio i prezzi sono aumentati del 3,2% secondo l'Istat, il Post. Secondo l'Istat a maggio i prezzi sono aumentati del 3,2% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, dal 2,7% di aprile. È un aumento significativo e la ragione è la guerra in Medio Oriente, che a maggio ha fatto aumentare del 12,6% il costo dei prodotti energetici non regolamentati e del 5,8% il costo di quelli regolamentati. Come si vede da un grafico, l'andamento dei prezzi non è ancora ai livelli che si registrarono nei mesi appena successivi alla guerra in Ucraina, ma la tendenza ha già cominciato ad acuirsi e l'inflazione rischia di tornare ad essere un problema. L'aumento del costo dell'energia si è trasferito sui prodotti abituali di consumo, quelli che l'Istat raggruppa nel cosiddetto carrello della spesa, un indice in cui rientrano i prezzi dei prodotti alimentari e per la cura della casa e della persona. Questi prezzi sono più alti del 2,3% rispetto a maggio del 2025, ma in linea con la variazione di aprile. Un altro dato da osservare è quello dell'inflazione di fondo, cioè l'aumento dei prezzi depurato dai rincari di energia e cibo, due prodotti molto soggetti a fluttuazione. L'inflazione di fondo serve a valutare in modo più fermo e consolidato l'andamento dei prezzi. Nei mesi scorsi era in calo e a maggio invece è salita dall'1,6% all'1,8%. Anche qui quindi una situazione non idilliaca, a maggior ragione per le centinaia di migliaia di cittadini e cittadine che devono stare al passo con l'aumento della vita, un aumento che si registra al supermercato, alla pompa di benzina, negli affitti, nelle tasse, un aumento generalizzato a cui però non corrisponde un aumento dei salari. Passiamo quindi al prossimo articolo preso dall'Internazionale, si parla della vicenda cubana. il rischio di attaccare Cuba. Dopo il Venezuela e l'Iran, Cuba sta diventando il prossimo obiettivo delle ambizioni militari di Donald Trump. Il fatto che l'isola sia vicina agli Stati Uniti e che Washington affermi la sua egemonia non cambia il suo diritto all'indipendenza, sancito dal diritto internazionale. Se si aggiunge la probabilità che il paese si opponga all'invasione, le minacce di Trump sono rischiose sul piano della sicurezza e potrebbero rivelarsi insidiose anche in politica interna. Secondo un sondaggio, il 64% degli elettori statunitensi è contrario all'aggressione. Bisogna però considerare che una delle componenti più importanti della coalizione che sostiene Trump è quella degli esuli cubani, a cui appartiene lo stesso segretario di Stato Marco Rubio. Il regime di Castro aveva beneficiato degli aiuti sovietici fino ai primi anni 90, quando furono rimpiazzati dalle importazioni di greggio sudamericano e dal commercio con l'America Latina. Da quel momento Cuba ha attraversato fasi di apertura e di chiusura nelle relazioni con gli Stati Uniti. Ora il copione dell'intervento militare in Venezuela viene riproposto, prima con le accuse rivolte all'ex presidente Raul Castro per l'omicidio di alcuni cittadini statunitensi nel 1996 e poi con la contestata notizia secondo cui Cuba avrebbe rafforzato la sua capacità di attaccare gli Stati Uniti contro i russi e cinesi. Tutto ciò ci aggiunge al paralizzante embargo petrolifero e alla recente visita a La Habana del capo della CIA. I politici cubani si sono detti pronti a trattare, ma hanno anche affermato che non scenderanno a compromessi sull'indipendenza. È difficile dire cosa succederà, tra le conseguenze potrebbero esserci una reazione contro obiettivi statunitensi e un'impennata di migranti con ricadute negative sulle elezioni di metà mandato. Anche qua un articolo di Politica Internazionale che parla della feroce aggressione che Cuba sta subendo da diverse settimane. È importante ribadire come il popolo cubano, come il governo cubano non abbia mai in 70 anni di storia cercato lo scontro armato con nessun paese al mondo e abbia rappresentato invece un faro per quanto riguarda le relazioni internazionali pacifiche, per quanto riguarda la solidarietà internazionale, per quanto riguarda lo sviluppo condiviso dei popoli del sud del mondo. Ricordiamo ai ascoltatori e alle ascoltatrici che durante il 2021, quando le bare dei nostri connazionali riempivano gli obitori per la crisi del Covid, a venirci in aiuto sono stati i medici cubani e il governo cubano, che invece delle bombe ha sempre preferito i medici. Passiamo dunque al prossimo articolo di Contropiano, rimaniamo sul tema internazionale e rimaniamo in Medio Oriente. Libano, la tregua non esiste. Israele bombarda e manda truppe oltre la linea gialla. I negoziati tra Israele e governo libanese a Washington non stanno servendo a nulla. Tel Aviv prosegue sulla sua agenda aggressiva, indipendentemente sia dalla trattativa in corso sul Libano, sia dai negoziati sulla guerra in Iran. In questo secondo caso la cosa potrebbe provocare seri problemi. L'Iran infatti intende tenere il Libano dentro il dossier del negoziato complessivo con gli Stati Uniti. Sul campo proseguono infatti i bombardamenti israeliani e i diktat di sfollamento per interi villaggi. L'agenzia nazionale di stampa libanese riporta che un attacco israeliano ha colpito questa mattina il villaggio di Deir Hamas nel sud del Libano a Tiro, uccidendo due persone e ferendone un altro. Quest'ultimo attacco avviene mentre inizia la celebrazione dell'Eid al-Adha, una festa importante nell'Islam. Gli attacchi israeliani sul terreno libanese già ieri sera avevano causato almeno 30 morti, mentre Israele ha ampliato le sue operazioni di terra oltre la cosiddetta linea gialla. L'esercito israeliano ha infatti iniziato ad avanzare oltre la cosiddetta linea di difesa avanzata nel sud del Libano, segnando un'escalation significativa che coincide con il continuo fallimento di Tel Aviv nel prevenire i mortali attacchi con droni di Hezbollah. Israele ha esteso le operazioni di terra oltre la zona di sicurezza designata, hanno dichiarato fonti militari al Times of Israel. I soldati hanno effettuato incursioni mirate basate su informazioni di intelligence sia oltre la linea di difesa avanzata che a nord del fiume Litani, concentrandosi sulle aree in cui Hezbollah mantiene infrastrutture e basi operative, aggiunge il rapporto. Anche il canale 12 israeliano ha confermato che l'esercito ha lanciato un assalto terrestre nel sud del Libano. Haaretz ha analogamente affermato che l'esercito ha esteso la sua invasione. Nuovi ordini di sfollamento forzato sono stati emessi contro un ospedale, una moschea e un edificio delle Nazioni Unite. Secondo il giornale israeliano, l'espansione delle operazioni di terra israeliane nel sud del Libano mira a contrastare il lancio di droni FPV in fibra ottica da parte della resistenza libanese, che hanno inflitto pesanti perdite alle truppe israeliane negli ultimi giorni. L'espansione terrestre israeliana arriva dopo che l'esercito non è riuscito a impedire a Hezbollah di colpire le sue forze. Anche qui, insomma, emerge chiaramente da questo articolo come lo Stato di Israele sia in questo momento in tutto il mondo la minaccia più grande contro la pace, contro i negoziati, contro le trattative, quando infatti l'Iran e gli Stati Uniti sono in procinto di accordarsi su un memorandum d'intesa per terminare la guerra, arriva Israele che come un cane pazzo continua a bombardare, a uccidere, a farsi beffa del diritto internazionale e dei trattati che Israele stessa ha firmato. Procediamo quindi con l'ultimo articolo di questa rassegna stampa. Siamo su Pagine Esteri e continuiamo a parlare di Medio Oriente. L'America ha perso il mondo arabo. I sondaggi dell'Arab Barometer fotografano una trasformazione profonda dell'opinione pubblica araba. Le guerre a Gaza, in Iran e altrove hanno affondato la reputazione di Washington, forse per sempre. Praticamente ogni abitante del Medio Oriente è stato toccato direttamente o indirettamente dopo il 7 ottobre 2023. Da allora decine di migliaia di persone, in larga maggioranza palestinesi della striscia di Gaza, sono state uccise. Milioni sfollate e intere aree urbane ridotte in macerie. È in questo contesto che si è prodotta una frattura profonda nelle percezioni collettive della regione, destinata a lasciare tracce durature. A documentarlo sono i sondaggi condotti dall'Arab Barometer, progetto di ricerca internazionale che negli ultimi anni ha monitorato l'evoluzione dell'opinione pubblica in diversi paesi arabi. Le rivelazioni effettuate tra agosto e novembre 2025 in Egitto, Iraq, Giordania, Libano, Marocco e territori palestinesi, oltre a Siria e Tunisia, confermano che il cambiamento registrato dopo il 7 ottobre non è stato episodico, ma strutturale. La fiducia in un ordine regionale guidato dagli Stati Uniti è quasi del tutto erosa. La percezione diffusa è che Washington e molti dei suoi alleati europei abbiano adottato un approccio selettivo al diritto internazionale, risultando faziosi e moralmente compromessi. Alla domanda su quali paesi difendano maggiormente le libertà, contribuiscano alla sicurezza regionale e sostengano la causa palestinese, gli intervistati indicano sempre più spesso Cina, Russia e Iran piuttosto che Stati Uniti ed Europa. Non si tratta tuttavia di una piena adesione ai modelli politici di queste potenze, quanto piuttosto di un rigetto del ruolo occidentale nella regione. La guerra a Gaza rappresenta il punto di rottura, la reputazione degli Stati Uniti è precipitata e non si è più ripresa. I dati sono eloquenti, solo il 12% degli intervistati in Giordania e nei territori palestinesi esprime un giudizio positivo sulla politica estera del presidente Donald Trump, percentuali che salgono appena al 24% in Iraq e al 21% in Libano. Fanno eccezione Marocco e Siria, dove il consenso resta più alto per ragioni specifiche legate a decisioni politiche favorevoli a Rabat e al nuovo governo siriano. Nel complesso però prevale un giudizio negativo. Tra il 47% e il 66% degli intervistati nei vari paesi ritiene che la politica di Trump sia peggiore di quella del suo predecessore Joe Biden.
Un dato che riflette non solo la gestione dell'offensiva israeliana contro i palestinesi, ma anche il coinvolgimento americano nella guerra con l'Iran e l'instabilità crescente che ne è derivata. In parallelo cresce il consenso verso la Cina, percepita come potenza emergente e meno compromessa. I livelli di approvazione di Pechino oscillano fra il 37% in Siria e il 69% in Tunisia. Anche la Russia, nonostante l'invasione dell'Ucraina, registra un aumento significativo del favore, superando gli Stati Uniti in molti paesi della regione. Più complesso il quadro relativo all'Iran, che continua a essere visto come una minaccia, ma beneficia di un crescente sostegno regno grazie alla sua opposizione a Israele. Emblematico è il caso dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei, la cui immagine è migliorata sensibilmente. In diversi paesi la percezione della sua politica estera è passata da negativa a più sfumata, in un contesto in cui l'ostilità verso Israele e i suoi alleati tende a ridefinire le gerarchie di consenso. Il nodo centrale resta infatti la questione palestinese. Secondo i dati, tra il 58 e l'86% degli intervistati considera gli Stati Uniti schierati con Israele contro i palestinesi. Anche l'Unione Europea è vista in larga misura come favorevole a Tel Aviv, sebbene con differenze tra i singoli paesi. Non sorprende in questo quadro che Israele risulti il paese meno popolare in assoluto. In quasi tutti gli stati analizzati, meno del 5% della popolazione esprime un'opinione favorevole. Eppure, nonostante la radicalizzazione delle posizioni, l'opinione politica araba non appare completamente chiusa a soluzioni diplomatiche. La maggioranza degli intervistati continua a sostenere la prospettiva dei due stati. Sul piano geopolitico questi dati lanciano un avvertimento chiaro: il declino di credibilità degli Stati Uniti rischia di tradursi in un progressivo allontanamento anche dei governi arabi, tradizionalmente legati a Washington. Pur essendo in gran parte autoritari, questi regimi non possono ignorare l'opinione pubblica, soprattutto di fronte al rischio di proteste. Segnali in questa direzione sono già visibili: alcuni paesi del Golfo hanno espresso apertamente preoccupazione per l'escalation con l'Iran e valutano una diversificazione delle loro alleanze economiche e militari, rafforzando i legami con Cina e Russia. Allo stesso tempo cresce la cautela nel mostrare apertamente cooperazione con gli Stati Uniti. Anche questo articolo è finito e direi che possiamo concludere qui questa puntata di Press Corner. Abbiamo affrontato diversi temi, dalla politica interna alla politica estera, e ci lasciamo adesso parlando di Stati Uniti, un gigante, un colosso geopolitico che sta tramontando davanti agli occhi del mondo intero. Non solo è stato abbandonato dal sud del mondo che guarda al mondo multipolare, guarda ad altri attori emergenti, ma anche i suoi stessi alleati, a partire dagli alleati del Golfo, ora ridefiniscono le loro alleanze e mettono in discussione ciò che fino a qualche mese fa sembrava solido. Con questo commento vi saluto e vi rimando alla prossima puntata della prossima settimana, sempre di sabato mattina alle ore 9. Un saluto a tutti e a tutte.